Immensa, popolare, vieni alla memme immensa, popolare.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:31 minuti di quest'oggi, giovedì 18 maggio, e come sempre cominciamo la nostra rassegna stampa a partire prima dalle notizie locali per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Nello specifico, come preannunciato anche la scorsa settimana alle 10:15, torna la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, con il quale quest'oggi parleremo di Venezuela, cercando di inquadrare la crisi che attraversa questo paese all'interno di un contesto internazionale, ma anche all'interno di un contesto regionale. Vedremo un po' quali sono gli attori in campo, quali sono le tante bufale che girano tramite i media mainstream, e quindi cercheremo anche, come dire, di dare nel nostro piccolo un'informazione senz'altro differente rispetto a quella unilaterale o monodirezionale, che dir si voglia, offerta proprio dai grandi media. E nel frattempo vi ricordo i contatti della radio per poterci scrivere, segnalare iniziative, commentarci e quant'altro, come sempre la nostra pagina Twitter e poi quella Facebook, o ancora la mail contaminati@radiazione.info. Detto questo, allora un brevissimo stacco musicale, riprendendo la bella canzone di prima, Tutta la vita davanti, e poi cominciamo con la lettura delle notizie qui dal nord-est rispetto alla scuola, e quindi agli studenti in fuga, così si legge a pagina 10 del Mattino di Padova, ma poi faremo anche qualche passo indietro dando proprio un quadro di quella che qui viene definita la nuova Italia, dipinta per l'appunto dall'Istat.
Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Mesi, 4, 5, 6 mesi, con i miei sogni sempre appesi. 3 mesi, 4, 5, 6 mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti.
la vita davanti. Quarant'anni dove è andato il 68, la piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68, la piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Dietro, guarda avanti, la vita davanti, tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti, tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, 9:37 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato poco fa, prima dello start. Pagina 10 del Gazzettino, dove leggiamo scuola, studenti stranieri in fuga. E quindi un ufficio scolastico regionale che comunica quelli che vengono definiti contingenti addirittura per il Veneto, cioè qualche decina di insegnanti in più, e direi quindi che rispetto a queste cifre non si può certo parlare di contingenti, bensì piuttosto magari di briciole per tamponare una situazione, come dire, abbastanza difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda il sostegno. Ad ogni modo sono persi oltre 4.000 iscritti, per la precisione 4.662, specie nell'infanzia, nelle primarie e nelle superiori, e la direttrice Beltrame afferma mancano gli alunni stranieri. Quindi mancano nelle iscrizioni alle scuole che abbiamo nominato, dall'infanzia alle primarie e alle secondarie, i figli degli stranieri, oltre ad una riduzione legata alla denatalità. Quindi insomma si stanno un po' accorgendo adesso che dopo oltre 20 anni che fondamentalmente nascono sempre meno bambini, ora le scuole un po' tendono a svuotarsi e difatti saltano anche una serie di posti, ad esempio qualche posto qua e là proprio tra il personale ATA, anche se qui questo non viene detto. Comunque la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, appunto spiega il calo drastico degli studenti in Veneto, cioè un segno negativo che non ha precedenti. Non solo si è registrato uno stop improvviso, ma si è avuta una perdita consistente. Gli studenti che si sono iscritti alle scuole venete sono 4.662 in meno dell'anno scolastico in corso, e così a settembre entreranno in classe 598.792 studenti. Una riduzione soprattutto nella scuola primaria e in quella dell'infanzia, proprio a conferma anche insomma della minor nascita di bambini, anche se i numeri preceduti da un meno si sono riscontrati in ogni ordine e in ogni grado di istruzione. Qui poi abbiamo, come dire, tutti i vari meno, ad esempio nelle scuole dell'infanzia venete, quindi i vecchi asili, quelli insomma dai 3 ai 6 anni. A partire dal prossimo anno ci saranno 1475 bambini in meno, poi alle primarie il calo è di 2781, via così, insomma, con tutta una serie di dati anche divisi per provincia. E infatti la Beltrame dice di essersi accorta di questa riduzione e di aver cercato già a gennaio di capire cosa stesse succedendo. Dice anche che non si sono iscritti alle scuole statali soprattutto gli stranieri, che lei ipotizza si siano allontanati dal nostro paese. E poi, malgrado il calo degli studenti, afferma che sono comunque aumentati gli insegnanti. Certo che, insomma, di fronte anche a un, come dire, a un sostegno che qui viene identificato un po' come con un focus a parte, ad esempio il sostegno e alla scuola primaria, ecco, si parla di 5 insegnanti in più a Belluno, 18 a Padova, 20 a Venezia, 22 a Verona, insomma numeri per l'appunto rispetto al sostegno che definirei briciole, insomma, più che contingenti, come recita il sottotitolo dell'articolo. Ad ogni modo, qui si legge che per la prima volta, questa appunto sempre l'affermazione della direttrice, il Ministero non ha applicato il criterio della serie storica che ci avrebbe portato alla perdita di ulteriori 352 posti, questo si riferisce agli insegnanti, non solo non c'è stato un taglio, ma ne abbiamo ottenuto 120 in più. E poi una risposta positiva alle molte lettere inviate a Roma dalla stessa Beltrame, dove descriveva una situazione penalizzante per il Veneto. Qui poi a sua volta ci sono tanti dati rispetto all'organico 2017-2018, certo che dopo anni e decenni ormai di classi pollaio e di bambini e ragazzi che restano senza anche il sostegno, come dire, una briciola in controtendenza si fa parecchio notizia e quindi viene messa in questo paginone. Poi qui ci sono anche tutta un'altra serie di sempre dati, insomma, sui quali non ci soffermiamo. E per l'appunto anche all'interno del focus rispetto ai numeri si legge che il MIUR ha assegnato 32 posti in più al Veneto, per un totale quindi di 6.336, numeri che per l'appunto non saranno certo sufficienti a coprire le esigenze degli studenti con disabilità iscritti nelle scuole venete, e che e saranno numeri assestati in un secondo momento con i posti in deroga. Un calcolo preciso, si legge, si avrà infatti solo a giugno, quando le famiglie avranno presentato i certificati medici che attestano la disabilità degli studenti e il diritto ad avere un docente di sostegno. Tra l'altro, anche qui, visto che i dati che prima ho citato, i 5 docenti in più a Belluno piuttosto che altri, sembrano insomma una grande novità e una sorta di super soluzione, quando in realtà tantissimi altri studenti potrebbero avere beneficio, insomma, di un sostegno, e in realtà un po' per comodità vengono etichettati nei cosiddetti BES, quindi bisogni educativi speciali. Ed ecco quindi che magari a ragazzini di quinta alla primaria, quindi nelle ex elementari, vediamo insomma esercizi come la figura ad esempio di un'oca e a fianco la parola con scritto O spazietto A, e quindi insomma un bambino di quinta elementare va a mettere la C all'interno di questo spazietto perché viene ritenuto appunto bisognoso di un'educazione speciale. E purtroppo ciò che invece accade nella realtà di tutti i giorni è che questo bambino al 100% verrà bersagliato dal resto della classe con le relative prese in giro. Ad ogni modo, questo appunto è un po' il quadro di una scuola con sempre meno studenti, sempre meno stranieri, così afferma anche la Beltrame. Certo che il problema banalmente che si vede è il fatto che quasi sempre accade che il bambino o lo studente di origine straniera che magari non ha la possibilità economica di avere le ripetizioni, che magari ha dei genitori che non parlano perfettamente l'italiano, venga praticamente segato al primo anno di scuola. E ovviamente queste sono famiglie che prevalentemente non hanno la possibilità economica di mantenere un figlio alla scuola superiore, come avviene invece in tanti altri casi, e quindi il ragazzo o la ragazza si ritira e va direttamente a lavorare piuttosto che a emigrare in Germania o a ritornare nel proprio paese. E poi, come dire, all'interno di articoli come questo che abbiamo appena letto, si stupiscono che ci siano migliaia di studenti in meno. Un articolo, questo comunque, che, come dicevo prima, si collega anche un po' alla fotografia che viene fatta invece a pagina 2 e a pagina 3, sempre qui sul Gazzettino, rispetto alla Nuova Italia, quindi all'Istat, che da un lato dice addio agli operai, addio alla piccola borghesia, ma andiamo tra poco a vedere un po' cosa questo titolo significhi, in parte sbagliato, in parte reale, per un ceto medio che, come dire, senz'altro è sempre più risicato e sempre più in basso, ma appunto tra pochissimo andremo a leggere anche queste testimonianze.
Ascolta Radiazione.
Bastava riparare, chissà perché, chissà perché. Buttano le cose per poterle ricomprare, chissà perché, chissà perché. Su e giù con la becca, la vita è tutta qua. Su e giù con la becca, la vita è tutta qua. Leopardi, cercavo merce nei quartieri signorili, vidi qualcosa di strano tra i bidoni, qualcosa si muoveva tra i cartoni, io m'avvicino di soppiatto e resto lì, esterrefatto, non era un gatto, non era un ratto, era un bambino appena fatto. Ma cosa cazzo avranno nella testa, mi domando, vabbè buttare tutto ma stiamo esagerando, poi non me la sento di chiamar la polizia, di certo va a finire che è tutta colpa mia, o forse solo un dono dell'amica mia monnezza, tutto per me, tutto per me, io prendo in braccio il bimbo poi gli faccio una carezza, che bel bebè, il mio bebè. Thank you.
Eccoci, 9:49 qui in diretta su radiazione.info e per l'appunto ci spostiamo a pagina 2, a pagina 3 del Gazzettino rispetto a questo paginone che ci dipinge il rapporto annuale dell'Istat che ricostruisce le classi sociali affermando che sono scomparse le professioni intermedie, aumenta la manodopera non qualificata e gli anziani diventano riferimento per le famiglie. Che i nonni facciano in realtà il ruolo del welfare state lo sappiamo un po' tutti e senz'altro c'è una media borghesia, un cosiddetto ceto medio che si va via via assottigliando sotto i colpi di una crisi che ovviamente non accenna a fermarsi in quanto strutturale di questo sistema, però ovviamente l'Istat ci dice anche addio agli operai, una classe operaia che non esiste più, è sparito anche il ceto medio e in realtà poi ci sono insomma una serie di testimonianze proprio qui sotto l'articolo che invece danno insomma una versione decisamente opposta e quindi qui si legge che le classi storicamente più radicate nella struttura produttiva del nostro paese, questo è virgolettato, hanno perso la loro forza e di conseguenza la collettività ha perduto gli effetti delle loro spinte, da un lato quella verso l'equità sociale, dall'altro quella al cambiamento e all'evoluzione. Il ritratto di un paese è divenuto pressoché immobile, orfano di pilastri del suo dinamismo, quello che emerge dal rapporto annuale 2017 dell'Istat. Una società dove le disuguaglianze si fanno sempre più forti ed evidenti tra classi e perfino all'interno dello stesso ceto. E poi qui ci sono una serie di testimonianze, infatti, con una complessità sempre più crescente del mondo del lavoro attuale che ha fatto aumentare le diversità non solo tra le professioni ma anche all'interno degli stessi ruoli professionali, acuendo le disuguaglianze tra classi sociali e all'interno di esse. Ci si riferisce ovviamente alla precarietà e alla frammentazione anche dei percorsi lavorativi che hanno portato anche alla perdita, se vogliamo, di un'identità di classe. Questo insomma lo dice l'Istat banalmente, quindi come dire, senz'altro c'è un, come dire, un calo rispetto a quella che è la coscienza di classe, questo senza dubbio, però non come dire, una scomparsa della classe, come invece d'altro canto viene detto. E tra l'altro, ancora una volta, insomma, sarebbe simpatico riprendere in mano una serie di libri, ma banalmente anche di inchieste più recenti. Penso anche al testo Dove sono i nostri, insomma, del collettivo Clash City Workers, che senz'altro fa ben vedere come la classe operaia non sia scomparsa, come invece ritiene l'Istat, ma che in realtà ha tutta una serie di mansioni, di lavori, penso ai facchini, ma anche a tutti coloro che lavorano in determinati servizi, siano in realtà a tutti gli effetti classe operaia, anche se evidentemente non la si vuole, l'Istat non la vuole chiamare così. E qui poi si legge infatti che a parte le disuguaglianze di reddito eccetera eccetera, la classe operaia secondo l'Istat è confluita nel gruppo dei giovani blue collar ritenuto a reddito medio, che rappresenta l'11,3% delle famiglie residenti in Italia e nel 35,6% dei casi è composto da coppie senza figli, eppure nelle categorie delle famiglie a basso reddito di soli italiani, in questo caso si legge il 13,6% delle persone, oppure con stranieri che invece rappresentano il 7,8%. Una borghesia, anzi una piccola borghesia frammentata ancora di più tra nuclei familiari di impiegati, categoria valutata benestante, pari al 22,7% delle famiglie, operai in pensione, altro gruppo a reddito medio, pari al 22,7%, e nuclei familiari tradizionali della provincia, 3,3%, che invece sono a basso reddito. A questi si aggiungono le anziane sole, i giovani disoccupati, il 13,8% delle realtà italiane, e un gruppo a sua volta che al suo interno vede molte disuguaglianze e un rischio di povertà per 4 famiglie su 10. Il capitolo, come dire, benestanti, vengono così scritti, tra virgolette, vede oltre a famiglie di impiegati che rappresentano un quinto della popolazione, pensioni d'argento con livello di istruzione età medio-alti, qui abbiamo il 9,3%, e la classe dirigente, quindi il 7% di famiglie composte nel 40% dei casi da coppie con figli conviventi. Inoltre, quasi 7 under 35 su 10 vivono nella casa d'origine e crescono invece le famiglie senza lavoro, pari al 14% del totale, che praticamente vanno avanti grazie a rendite diverse, che siano gli affitti o più probabilmente gli aiuti sociali. Il sistema, prosegue questo articolo, basato sul reddito, in una realtà ad alto tasso di precarizzazione arresta i possibili sviluppi. Una crisi che qui infatti viene definita cristallizzata e che in realtà fondamentalmente è irreversibile, a meno che, come dire, non escano da questa crisi proprio con la guerra che invece stanno senz'altro preparando. E per l'appunto, in questo contesto, come dicevo all'inizio dell'articolo, gli anziani sono sempre più punto di riferimento economico per molte famiglie, quindi insomma tutti quei nonni che di fatto fungono da welfare state nel momento in cui non ci si può permettere di pagare la retta dell'asilo nido del proprio figlio, e quindi i bambini vengono affidati ai nonni, i soldi in prestito vengono chiesti ai nonni, che la pensione insomma bene o male ce l'hanno, magari anche bassa, però come dire, presente, a differenza invece di tutti quei lavoratori che vedono il proprio stipendio saltellare di mese in mese. E poi qui una serie di reazioni, quelle dei sindacati che dicono: sembra la foto del paese nel primo dopoguerra, le famiglie sono sempre più povere, i giovani sono scoraggiati. Qui infatti c'è anche una bella foto di una ragazza con in mano un cartello con scritto "siete voi i bamboccioni", e in effetti non si può che essere d'accordo, perché sentirsi dare, come dire, dei bamboccioni da chi sta con il culo al caldo al potere, senz'altro non è accettabile. Poi dicevamo, ci sono a parte una serie di altri dati, quelli che comunque dipingono un paese, come dicevamo, sempre più diseguale, sempre più frammentato, dove povertà e disoccupazione sono aumentate, sono estese. E in questo caso poi abbiamo quattro testimonianze: quella di un operaio, quella di una commerciante, quello di un imprenditore, di un pensionato. C'è chi dice che è sbagliato distinguere tra borghesia e popolino, questo ovviamente lo dice l'imprenditore, il pensionato dice di attraversare una vecchiaia dignitosa dopo 41 anni di lavoro, la commerciante dice che l'etichetta del ceto medio le è sempre andata stretta, e invece l'operaio dice di essere orgoglioso di essere una tuta blu. Non siamo delle caricature. Infatti, rispetto a quanto l'Istat afferma, cioè rispetto a questo addio agli operai, questo ragazzo, questo operaio 37enne di Conegliano, che lavora dal 99, senz'altro trae le conclusioni insomma più condivisibili, perché gli si chiede: ma è vero che la classe operaia non esiste più, come afferma l'Istat? E lui per l'appunto risponde che la si deve smettere di dipingere la tuta blu come una caricatura, ma anche di pensare che il manifatturiero sia scomparso, perché ovviamente non è scomparso, i dati questo lo confermano. C'è però una perdita del senso di appartenenza, perché i penultimi fanno la guerra agli ultimi, e cioè ai migranti, invece di prendersela con i capitalisti. Insomma, direi che non si può che non essere insomma d'accordo con questo operaio. E adesso lasciamo, come dire, lasciamo i vari dati, che poi qua ci sono con tanti focus, e ci abbandoniamo invece a uno stacco musicale, poi andremo a leggere al volo qualche breve aggiornamento rispetto alla pedemontana, che tante volte abbiamo trattato un po' ai nostri microfoni. E come dicevo all'inizio della trasmissione, alle 10.15 ci sarà la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazzabao, con il quale parleremo di Venezuela.
titolo di radio. Radiazione.
Something to say.
E poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, 10:04, quindi Radio Info. tempo e come detto poco fa passiamo a qualche veloce aggiornamento rispetto alla pedemontana. In questo caso il PD, il Partito Democratico, incalza Zaia sull'addizionale IRPEF, ha fatto marcia indietro, e quindi siamo a pagina 11 e arriva questa notizia, questa missione romana per la task force sulla pedemontana con in testa il presidente Luca Zaia. Quindi la regione vuole raccogliere i pareri di Corte dei Conti e ANAC prima di firmare il nuovo contratto con SIS, ma intanto l'opposizione incalza, ovvero sull'addizionale IRPEF il governatore ha fatto marcia indietro. Infatti si legge che 2 mesi fa il margine di indebitamento della regione era di 80 milioni, mentre ora è salito a 140. 2 mesi fa non si potevano dilazionare in 3 anni i 300 milioni di contributo pubblico, oggi si danno in 2 anni. E ancora chiedevano quelli del PD di acquisire il parere dell'ANAC, e Zaia ci diceva che non era possibile e che il fiscal compact voluto dallo Stato era brutto e cattivo, visto che costringeva la regione a mettere le mani in tasca ai veneti, mentre adesso non se ne parla più. Zaia replica dicendo che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ovvero che già a marzo lui aveva detto e scritto che l'applicazione dell'addizionale IRPEF era prudenziale. E nel mentre il PD con Andrea Zanoni, Pigozzo e Zottis chiede a Zaia di rispondere ai rilievi della Corte dei Conti, anche il Movimento 5 Stelle dice che Zaia deve prendersi le sue responsabilità di fronte ai magistrati contabili. In tutto ciò quindi non c'è un aggiornamento rispetto ai cantieri, che invece sono raffigurati, come dire, in una piccola foto che in realtà ritrae fondamentalmente un cartello. E come dire, visto che ieri per l'appunto c'è stato questo incontro a Roma, senz'altro poi si avranno anche ulteriori aggiornamenti più dettagliati, anche se ovviamente speriamo che sia più forte di questa cosiddetta task force invece l'opposizione popolare a questa ennesima cosiddetta grande opera, che poi di fatto sarà pura pagamento, ma non solo perché sarà a pagamento la strada in sé, oltre che a devastare il territorio circostante, ma a pagamento anche perché proprio va pure pagata nella sua realizzazione da qui in avanti. Detto ciò, adesso un altro articolo qui ci parla di vitalizi, l'attacco degli ex dice abolirli è inammissibile, quindi monta la sollevazione dei cosiddetti ex, quindi i consiglieri regionali che sono in pensione e che per l'appunto hanno scritto alla Camera contro il decreto sul ricalcolo contributivo. Quindi da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che dice basta privilegi, invece gli ex consiglieri regionali che dicono che questo che questa proposta è incostituzionale. E non mi soffermerei più di tanto su questo rispetto un po' a tutti i botta e risposta che ci sono. Semplicemente questo testo prevede un ricalcolo degli assegni mensilmente versati agli ex politici secondo le regole della legge Fornero, e per l'appunto qui di fatto c'è semplicemente un botta e risposta andando a vedere questo tra gli ex parlamentari e i consiglieri regionali, e i titolari di vitalizio e assegno di reversibilità per i quali appunto la Regione Veneto spende ogni anno circa 11 milioni per 245 beneficiari, chiedono la solidarietà sociale, e chiedono che questa solidarietà sociale sia dimostrata anche dalla Presidenza della Repubblica, la magistratura, l'avvocatura dello Stato, i dirigenti pubblici, la diplomazia e i giornalisti. E insomma, senz'altro una dichiarazione che personalmente non mi fa particolarmente intenerire.
Mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, stato represso, calpestato, odiato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario,
move it.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
E allora alle 10 e 13 minuti qui in diretta su radiazione.in la parte relativa alle notizie di carattere locale, anche perché non sto certo a tediarvi rispetto a tutto il resto un po' della campagna elettorale che viene messa in atto a partire proprio dalla fantomatica e sempre presente parola che è sempre nelle nostre letture, ovvero la sicurezza, che non è quella sul lavoro o la sicurezza di avere una casa, bensì è quella, insomma, delle telecamere e del controllo. Quindi, insomma, un leitmotiv che anche oggi ricorre come non mai all'interno appunto di questi bot e risposta, questi vari sit-in, occasioni di propaganda, eccetera, eccetera. Nel frattempo viene pure pubblicato il budget delle 21 liste delle spese elettorali, come se, voglio dire, ce ne fregasse un po' qualcosa. Ad ogni modo, adesso passiamo appunto alla rubrica internazionale, quindi un piccolo stacco musicale e ci mettiamo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebau per parlare appunto di Venezuela, quindi di un quadro, come dire, prima internazionale, poi anche regionale, interno rispetto a questo paese, e quindi vediamo di collegarci e speriamo anche che funzioni tutto.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa era -20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna ha disperso e sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. Busso. Mi apre una donna. Dentro... soldati russi. Prigionieri? No, armati, stella rossa sul berretto, mangiano col cucchiaio dalla pentola comune, mi guardano col cucchiaio alzato. Niekocheti e yeshti, datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune, allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio alzato, donne col cucchiaio alzato, non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola.
E rieccoci allora alle 10:18 minuti qui in diretta su radiazione.info, e come preannunciato adesso siamo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale. E intanto ti saluto, ciao.
Ciao.
Ecco, come abbiamo preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, quest'oggi vorremmo riprendere un po' questa trasmissione assieme a te rispetto a un caso che senz'altro ci interessa molto, interessa sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, e parliamo infatti del Venezuela, sul quale senz'altro c'è una comunicazione mediatica, direi monodirezionale, perché assistiamo insomma ormai a un susseguirsi di bufale rispetto a quanto sta accadendo, ma ovviamente la situazione è anche molto complessa e quindi degna di essere approfondita. Io ti chiederei infatti se possiamo cercare di inquadrare il Venezuela all'interno di una strategia e di un contesto internazionale, cioè se possiamo anche fare una panoramica sul perché oggi c'è l'urgenza di rovesciare il governo Maduro da parte della politica estera statunitense targata Trump, che comunque in generale è una politica estera americana che ha sempre considerato il Sud America come il proprio giardino di casa. E quindi se possiamo iniziare questo collegamento un po' con questo quadro, a partire ovviamente dal grande peso che il Venezuela ha nei termini delle proprie risorse petrolifere.
Facendo un discorso diciamo più generale, inquadrando il Venezuela in una dinamica più generale, sicuramente va ricordato come negli ultimi anni abbiamo visto un riposizionarsi dell'imperialismo Yankee in America Latina, dopo aver perso posizioni nei primi anni di questo secolo, dalla fine degli anni 90, ecco, ad esempio l'elezione di Chavez in Venezuela del 1999, quindi vi è stato un arretramento da inizio di questo secolo delle posizioni dell'imperialismo Yankee in America Latina, nel senso che più paesi hanno seguito con strade diverse una prospettiva di sviluppo autocentrato, sempre nei limiti del capitalismo, ma comunque un'emancipazione da quello che era il controllo statunitense. Però abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi tempi del mandato Obama, come ci sia stato un riposizionamento dell'imperialismo Yankee che ha diciamo riconquistato prima l'Argentina, poi il Brasile, dove si sono affermati governi di destra appoggiati.
Oggi manca diciamo il processo di congruità, mancano sostanzialmente il Venezuela e la Bolivia, anche aggiungerei come paesi che interessano principalmente all'imperialismo Yankee. Il Venezuela, come anticipavi tu, soprattutto per le sue ricchezze in termini di petrolio, ma anche per altre risorse naturali come il gas naturale, i minerali, le riserve acquifere, eccetera. E inoltre il Venezuela interessa agli Stati Uniti perché rappresenta diciamo il paese che più ha, che rappresenta, scusate un attimo, rappresenta il paese che più si è prodigato per una far fronte comune nell'area contro le mire dell'imperialismo Yankee. Dunque isolarlo e colpirlo con una campagna che a livello internazionale si sta concretizzando con una disinformazione sugli avvenimenti in corso è un modo soprattutto portato avanti dall'imperialismo Yankee, ma anche dalle altre potenze della NATO e con tutti i settori reazionari dell'America Latina, per isolare il Venezuela, isolare quel processo di cambiamento interno del paese che è stato chiamato rivoluzione bolivariana.
Sì, tra l'altro diciamo, restringendo un po' il nostro sguardo, passando quindi dal contesto internazionale a quello regionale, ti chiederei anche se possiamo un po' approfondire, rispetto anche a quanto stavi dicendo, che peso e che influenze hanno i recenti avvenimenti in Venezuela anche sugli altri paesi latinoamericani.
Beh, è chiaro che voglio dire, quanto avviene in Venezuela influenzerà in generale quello che è il futuro di tutto il continente latinoamericano, perché come dicevo prima, il Venezuela era per certi versi un'avanguardia nella resistenza all'imperialismo yankee nella regione. Però io, rispetto a come poni tu la questione, la lascerei, nel senso che, come abbiamo visto, sono caduti prima i governi in Brasile e in Argentina, prima governi che comunque ponevano in discussione l'egemonia yankee rispetto al Venezuela, nonostante dopo la morte di Chavez tutta la propaganda, la gran cassa dell'imperialismo yankee diceva che si sarebbe riconquistato questo paese. E perché il Venezuela è esistito finora? Ha esistito perché la rivoluzione bolivariana, cioè questo processo democratico di riforma democratica nazionale del paese, di profondo cambiamento sociale del paese, ha un appoggio popolare, si fonda soprattutto sulla mobilitazione delle masse, cioè sulla capacità del popolo venezuelano di lottare e di sconfiggere i piani comunque che l'oligarchia interna legata all'imperialismo yankee porta avanti per fermare il processo di rivoluzione bolivariana. Mentre in Brasile e in Argentina abbiamo visto dei governi borghesi che esprimevano delle istanze di sviluppo capitalistico in contrasto all'egemonia yankee, e in Venezuela abbiamo un processo molto più avanzato che ha posto anche la questione del socialismo, di un avanzamento addirittura verso il socialismo come emancipazione del reale del popolo venezuelano. Quindi un processo che non si è limitato solo a rivendicare uno sviluppo capitalistico autocentrato, ma è andato molto più avanti a sinistra, e questo ovviamente fa paura. Ha resistito e oggi è assediato enormemente, perché l'imperialismo che oggi è al volto di Trump, ieri era al volto di Obama, vuole soffocare questo definitivamente, così ritiene, il vento di rinnovamento dell'America Latina, laddove nel 1999 con le elezioni di Chavez è proprio iniziato questo vento di cambiamento che si è esteso a tutta la regione.
Sì, io vedrei anche un po' dall'altra parte come il governo venezuelano tenta di rispondere adesso, insomma, con la notizia della scorsa settimana, cioè con la proposta di un'assemblea costituente.
Sì, il governo venezuelano è sotto assedio da parte dell'opposizione liberista e fascista che sta tentando di mobilitare le masse. In parte ci riesce in senso reazionario, approfittando di una congiuntura economica notevolmente grave per il Venezuela stesso. E le notizie che noi abbiamo, che ci riportano i telegiornali e le fonti mediatiche borghesi, sono quelle di decine di morti. In realtà gran parte di questi morti sono proprio militanti chavisti che vengono uccisi anche con esecuzioni di sicari, di paramilitari fascisti nelle strade del Venezuela, mentre la, come si diceva, la comunicazione, la narrazione l'impressione che ne danno gli imperialisti è quella di un'ennesima rivoluzione così democratica, liberale. Le conosciamo queste rivoluzioni arancioni dalla Libia alla Siria all'Ucraina, che si sta imponendo contro un governo tirannico. E non è così, in realtà Maduro, con la convocazione dell'Assemblea Costituente, sembra voler ritornare a quelle che sono le origini del processo di cambiamento venezuelano, chiamando il popolo all'elezione di delegati che saranno a loro volta chiamati alla riforma dello Stato su tutta una serie di punti chiave della rivoluzione bolivariana. E sicuramente si tratta di un tentativo di difendere questo processo. Vedremo dove andrà questo tentativo, perché è chiaro che la contraddizione di fondo del Venezuela è quella di portare avanti un processo di emancipazione sociale che ha alcune forme di socialismo, forma di cambiamento nel senso socialista, ma di mantenere comunque intatto quello che è fondamentalmente e generalmente il sistema capitalista e la struttura dello Stato capitalista. E quindi questa contraddizione alla fine esplode, perché la borghesia all'interno, quella borghesia diciamo che non è appartenente alle fazioni più nazionali patriottiche, che invece sono attorno a Maduro, quella borghesia che invece si avvicina sempre di più a spinte golpiste alimentate dall'esterno, dall'imperialismo yankee. E quindi vedremo quanto insomma il futuro ci dirà, quanto in questo processo di costituente che Maduro ha convocato, quanto conterà la volontà delle masse che stanno di con ogni mezzo, scendendo nelle strade, lottando, resistendo ai golpisti, e quanto comunque saranno preparando invece delle spinte a conciliarsi con l'oligarchia interna, che comunque è a far arretrare il processo di cambiamento sociale e politico, che comunque sono presenti nel vasto fronte che appoggia e porta avanti la rivoluzione bolivariana, il processo contraddittorio ma comunque positivo che Chavez prima e poi Maduro hanno portato avanti e Maduro attualmente sta portando avanti.
Sì, e questo poi è uno scenario dal punto di vista interno, giustamente parlavi di mobilitazione reazionaria rispetto a quelle che sono le cosiddette opposizioni in piazza. È uno scenario in cui si muovono vari attori, e tra questi sicuramente un attore principale, mi viene da dire, è la Chiesa. E quindi ti chiederei anche come inquadriamo il ruolo della Chiesa nell'appoggio alle destre.
Vabbè, ma insomma la Chiesa la conosciamo in America Latina, se vogliamo, ha mostrato talvolta un lato migliore di se stessa con la teologia della liberazione, però
sì, mi riferivo al fatto fondamentalmente che non hanno ascoltato manco il Papa, in sostanza.
Vabbè, ma il Papa è un po', sì, come il Papa in Italia, insomma, voglio dire, il Papa parla perché deve difendere un'immagine generale della impegnata.
Fatti contaminare da radiazione.
Ma poi insomma quanto poi la Chiesa concretamente si muova in questo senso è tutto da dimostrare. Certo, Bergoglio è un argentino, è il primo Papa che viene dal Sud America, e quindi è legato inevitabilmente ad una, come dire, a un riposizionamento, a un ripensamento della rispetto alla Chiesa Cattolica, che ad esempio Ratzinger rappresentava eminentemente di eurocentrismo. E quindi di fatto rispetto al suo continente d'origine sbilanciarsi in una posizione quanto il Papa ha portato, quanto si è visto che questo Papa ha portato avanti per l'America Latina, e comunque in un certo senso dal suo punto di vista, per gli interessi che lui difende, portare avanti insomma una linea comunque di moderata differenziazione rispetto a quello che è l'imperialismo Yankee, ecco, anche se è una chiave tutta, diciamo, assolutamente non in chiave di lotta di classe, ma di rappresentare delle istanze di pacificazione e allo stesso tempo di differenziazione o di normalizzazione con i rapporti con gli Yankee. Cioè, voglio dire, questo è il Papa della mediazione su Cuba rispetto a Obama, il Papa della mediazione sulle FARC rispetto al governo colombiano, quindi è una linea, diciamo, di centro che Bergoglio tenta di rappresentare e che rappresenta anche in questo caso rispetto al Venezuela, ma poi è chiaro che la Chiesa a livello concreto nei singoli scenari è sempre la Chiesa reazionaria che conosciamo, e quindi i papi, i vescovi e tutte le gerarchie locali sono strette, come sono sempre state, a fianco del latifondo, a fianco dei grandi industriali, a fianco del capitale di cui loro in parte sono stessi detentori. All'Opus Dei, cosa significa l'Opus Dei in America Latina, capiamo il posizionamento della Chiesa venezuelana.
Assolutamente sì, poi anche qui, perfettamente d'accordo con quanto stavi dicendo, vediamo anche che alcuni settori della Chiesa provano, diciamo, a muovere dei passi verso una sorta di dialogo, chiamiamolo così, mentre per l'appunto le alte cariche vescovili e tutta una serie di cardinali, ad esempio Urosa Savino, si schierano proprio completamente con la destra, e di fatto a questo appello per la pace rispondono picche. E oltre, a ruolo della Chiesa, che senz'altro è molto limpido a livello gerarchico, e abbiamo visto anche prima, lo citavamo all'inizio, qual è il ruolo dei media rispetto al caso venezuelano, un ruolo comunque che è monodirezionale anche in questo caso, tanto quanto la Chiesa il compito della comunicazione è molto limpido, quindi quello di screditare il governo Maduro e valorizzare invece le opposizioni che sono in piazza. Penso ad esempio anche alle donne in bianco, che poi in effetti sono donne bianche della borghesia che scendono in piazza, e penso anche alle tante bufale che sono circolate soprattutto nel web e che di fatto hanno anche ucciso due volte studenti come Juan Lopez. Quindi insomma partirei anche un po' dal suo caso per vedere come la realtà viene completamente traslata.
Juan Lopez era un militante chavista del Partito Socialista Unito del Venezuela, che è il partito di Maduro. È stato ucciso da sicari il 4 maggio, se non erro, il 4 maggio scorso, e questi sicari appartengono alla destra, la stessa destra che in altre forme oggi dice di condurre delle mobilitazioni democratiche nelle piazze, ma che quando serve insomma ricorre alla violenza armata. Eppure le agenzie, i telegiornali di tutto il mondo hanno detto che uno studente che animava la protesta contro il governo di Maduro è stato ucciso dal governo stesso. Quindi insomma ci troviamo di fronte a un ribaltamento della realtà, ma poi sì, il discorso delle donne, vabbè, il bianco lo conosciamo come colore, cosa ha significato nella storia, dalle guardie bianche alla democrazia cristiana in Italia. Mi dispiace per il fatto che un movimento come quello, non una di meno, abbia in qualche modo appoggiato, sottolineato la protesta delle donne in bianco nelle strade del Venezuela, e abbia completamente ignorato la protesta delle donne in rosso, cioè le donne della sinistra che sono sfilate, hanno manifestato lo stesso giorno delle donne bianche, il 6 maggio scorso, e abbiano difesa di quel processo che è la rivoluzione bolivariana, che ha fatto moltissimo anche per la condizione femminile, ovviamente. E tutto, beh, questo, siamo di fronte a un copione che ha ripetuto in altri scenari, cioè chi ha le armi di distruzione di massa dice che ce l'hanno invece gli altri paesi che non si sottomettono, chi sostiene utilizza queste armi, poi si inventa, penso al caso della Siria, e si inventa, produce produce delle prove incriminanti per, cioè, mi vengono in mente questi scenari qui, ma mi vengono in mente anche, non so, i famosi spari dei due missili sulla folla tirati da Gheddafi, cioè tutto il cosiddetto genocidio in Kosovo all'epoca di Milosevic, è la classica manfrina, voglio dire, quella che stiamo vedendo in Venezuela, è una manfrina che purtroppo tende a sfociare a sinistra per una certa sudditanza ideologica che c'è rispetto all'imperialismo, e per la capacità dell'imperialismo di diversificare di suo linguaggio, di rendere egemone, di renderlo accattivante a sinistra, appunto c'è il suo discorso delle donne, ma non so, parlo di una rivista come Internazionale, ad esempio, che è eletta anche a sinistra, che si presenta come progressista, molto critica verso Trump, eccetera, 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 ma poi alla fine è alta questa rivoluzione arancione in Venezuela, e sta facendo una campagna apposita per sostenerla, sostiene le mobilitazioni degli studenti, che nient'altro sono, rendiamoci conto, gli studenti delle scuole ricche, private, non sono sicuramente gli studenti delle classi popolari del Venezuela. Ovviamente a tutto questo noi dobbiamo rispondere con la controinformazione, con la propaganda antiimperialista, con la solidarietà al popolo venezuelano, come stanno facendo moltissimi in ogni parte del mondo, e penso dobbiamo fare ugualmente anche qui in Italia, insomma.
Assolutamente. Poi, rispetto a quanto stavi dicendo, cosa che ha colpito anche me personalmente, rispetto alle cosiddette donne in bianco verso le quali leggevo tempo addietro ci sia stata, insomma, la solidarietà di Ni Una Menos, ebbene, va visto intanto che questo movimento senz'altro è molto, molto esteso, molto eterogeneo, quindi bisogna anche vedere chi eventualmente ha dato solidarietà, ma in ogni caso chi ha dato la solidarietà l'ha fatto perché ovviamente non ha guardato a questo aspetto da un punto di vista di classe, un punto di vista di classe che invece ben emerge anche in quanto stavi dicendo rispetto a chi sono gli studenti che protestano, gli studenti per l'appunto bianchi, non di certo di origine indigena, gli studenti appunto delle classi agiate, che hanno tutto l'interesse di classe dall'altra parte della barricata a riprendere un tipo di sistema, a rovesciare quello che attualmente non difende i loro privilegi. E io ti ringrazio molto per questo primo approfondimento, dico primo perché senz'altro ci sarà occasione anche di tornare sulla tematica con altri aggiornamenti, e sicuramente la rubrica di oggi ha dato modo anche di dare un primo spunto rispetto, per l'appunto, a una comunicazione che invece è unidirezionale, nel nostro piccolo invece, insomma, cerchiamo di andare in controtendenza e di leggere anche gli avvenimenti per quello che realmente sono, e soprattutto sapersi poi orientare nella pratica, come stavi dicendo anche tu.
Ringrazio a voi per lo spazio, insomma, per queste rubriche, per questo approfondimento che, insomma, è comunque un'occasione per confrontarsi e per approfondire tematiche importanti per tutti coloro che vogliono sviluppare la solidarietà internazionalista.
Ti ringrazio, allora ti saluto e tra pochissimo anch'io saluto tutti gli ascoltatori, appunto perché stiamo per andare al termine della puntata. Allora ciao e alla prossima.
Ciao a tutti, ciao.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Esigere di scatto, Roma di notte nel lino frato. Tutti quei giorni che nulla di fatto. C'è delicato in fila compatto, un tratto un soffio d'eolo. Scopre lo scarlatto come un graffio, creo lo spazio per l'impatto scacco matto. Passo per fatto di gatto, quattro dietro, un 4x4. Aspetto l'attimo, vanzi col battito all'istante adatto. Il nemico ovunque, dunque cercalo. Se pensiero, calci, sputi e lestrico. Un sovvertile il tuo lessico. Mille miscele di rabbia d'amore, coltiva cattiva passione. Ma pensa parole che l'azione non porterà il mio nome. Dove suona un pianoforte a coda sulla barricata. La folle già citata, so che avanzerà per miglia. Ogni rima fa da straccio intorno al collo di bottiglia. Traccio un'orbita di fuoco nella notte vermiglia. Figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità.
Ultima colonna in alto come il quattro shot. Show del fuoco pare a scatto. Shot al bando e freddi barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come il quattro shot. Show del fuoco pare a scatto. Shot al bando e freddi barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Tanti sbirri morti da farli col fioraio.
Quando passa sto suono non passi più. Compare, non serve che metti bandiera blu. Mi tuffo uguale. Appena ti alzi dalla sedia, avvicinati al muro. Pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare. Stare soltanto dove non puoi sostare. Oh, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non si può. Allora eccolo, sempre in seno, sempre contro questo mondo infetto. Pure fermo nel letto, mi perco il pentatron. 5 malattie in una, dillo alla luna. Che non si cura di chi ulula e accumula sfortuna. Destinazione inferno qui, generazione Chernobyl. Abbiate dubbi tutti se restate inermi. Frutti senza fermi quando vai. E guarda sempre il cielo quando vai. Che è pieno di iForce come le Nike. Qua dai fatti ti senti goffo, da grande Randy Crawford. Connetti il beat al mic quando non senti il polso.
Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco vai a scatto. Shot al back e spetti il barbol. Tu in piazza fari, noi in piazza farai. Perché la dignità qua non me la dà un salario.
Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco vai a scatto. Shot al back e spetti il barbol.
Tu in piazza fari, noi in piazza farai. Tanti sbirri morti da farli col fioraio.
Ultima colonna squilla al fianco di chi insorge. Norge di rivolte, porge l'altra guancia al bacio della morte. Forte, chiusa serrature, chiavi, stelli, sbarre, schedature, barre, magnetiche, tornelli, questa è carne. Non mi scordo chi sta dentro il tuo attendismo come sottotitoline porno. Questo non è rap, è un morbo. Colpo secchio all'occhio del gigante, è un secchio di sangue. Siamo bravi qui che se ne vanno in tandem. Vai con la tua fast life, dalle fai giù se l'estrigon. Macchie nere come nelle acque in Messico. Fuori dal dibattito, da reddito sull'attico. Crepi nel traffico, testa sul cazzo. Passo dalle nubi spesse dei CS contro la PS, beat, SIS, kill the rich, la germesse.
Ma colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco, vai a scatto. Shot al banco e stretti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco, vai a scatto. Shot al banco e stretti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Tanti sbirri morti da farli col fioraio.
Io busso e m'insinuo come il serpente, ma da fa la vipera in seno.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione!
Ed eccoci le 10:48 minuti, quindi siamo in addirittura d'arrivo con la nostra trasmissione. Abbiamo anche appena sentito un compagno del collettivo Tazebao con il quale abbiamo fatto un po' questo primo approfondimento rispetto al caso del Venezuela, e a questo proposito personalmente mi sento di anche invitare a dare un'occhiata alla pagina Facebook della rete di solidarietà Rivoluzione Bolivariana, che è sempre molto aggiornata infatti quotidianamente con diverse notizie, molte delle quali difatti smontano le tante bufale delle quali stavamo parlando poco fa. Detto ciò, io andandovi a salutare vi ricordo che come sempre oggi ci sarà la nuova puntata di 1914 in diretta dalle 18:45, e di dare un'occhiata anche un po' alle ultime interviste, alle ultime corrispondenze che ci arrivano direttamente dai nostri inviati di Milano, ma non solo, quindi insomma diverse interviste, quelle pubblicate negli ultimi giorni nella loro sezione, che senz'altro insomma meritano di un po' di essere ascoltate, per le varie voci delle lavoratrici e dei lavoratori che danno le loro testimonianze di sfruttamento, ma soprattutto di lotta. Detto questo, allora di nuovo un saluto, ma anche, come dire, un po' uno spoiler, mi sembra che si dica così, ovvero il fatto che a breve avrete aggiornamenti rispetto alla 3 giorni di radiazione, la festa appunto che arriva al suo quinto anno, se non sbaglio, e che per l'appunto si tiene a luglio qui a Padova, e quindi se volete intanto segnarvelo in agenda, la festa radioattiva sarà anche quest'anno appunto al Parco Milkovic il 7, l'8 e il 9 di luglio, quindi un programma bello ricco di iniziative che ovviamente saranno in linea anche con i contenuti proprio trattati durante quest'anno di trasmissioni e di approfondimenti, quindi sarà di nuovo proiettato il video di radiazione che comunque trovate anche su YouTube e che quindi un po' in una mezz'ora simpatica spiega qual è il lavoro di informazione che i redattori appunto cercano di portare avanti. E poi ci saranno 2 compagni sardi di Aforas che per l'appunto ci presenteranno il loro nuovo dossier sul poligono interforze del Salto di Quirra, quindi un bel materiale di approfondimento su quelle che sono le basi e gli strumenti di morte nel nostro paese, ma su quella soprattutto che è una lotta, quella in Sardegna, contro le basi e contro la guerra imperialista. Poi avremo anche rispetto proprio alla tematica della guerra e dell'immigrazione un bellissimo spettacolo teatrale proprio a cura di alcune redattrici, alcuni redattori e diverse altre persone che si sono messe in gioco insomma in questo progetto. Il talk di tecnologia e controllo presente insomma ogni anno all'interno della festa, e insomma tanti altri appuntamenti musicali e culinari che senz'altro insomma arricchiranno questo momento, un momento anche diverso di socialità al di fuori insomma di quelle che sono le logiche del profitto che invece animano i tanti altri momenti di socialità purtroppo commerciale nella nostra città. Quindi appunto il 7, l'8 e il 9 di luglio qui a Padova, e poi ovviamente ulteriori dettagli alla nostra pagina Facebook, ma anche presto sul sito e nelle prossime trasmissioni. Detto ciò, allora di nuovo un saluto e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
In the KGB, so no funny business.
You already are.
Thank you. quanti poliziotti dico sbughi. Siamo cattivi ma sempre giusti, dico sbughi. Siamo tutti quanti poliziotti da quattro generazioni. Teniamo per la di dico sbughi. Siamo tutti quanti poliziotti, dico sbughi. E così camminiamo la notte bene.